10.01 di venerdì 19 luglio 2024. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Ce la posso fare a dire il mio nome?
Sì, ce la fa,
posso
ce la
fare. E bentrovati all'interno di Zai Time, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Buon pomeriggio e bentrovato anche a Tommaso Di Pierro al mio fianco oggi. Ciao Tommy.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Un venerdì caldo che va a chiudere.
Caldo
mamma parecchio, mia, mamma mia.
Ragazzi.
Sono venuto qui dal fuori onda che veramente sembravo un uomo distrutto dalla vita, invece no,
sì,
no,
sì,
la distruzione
sì.
della vita è solo il caldo opprimente.
Penso che è un male comune questo, quantomeno. Ieri stavamo a una riunione all'interno di una scuola che, come sapete, non
certo.
sono attrezzate assolutamente per essere vissute d'estate. Ecco, eravamo tutti chiazzati, però mal comune mezzo gaudio, cioè avevamo tutti quanti la schiena con un bel cerchio bagnato, ma insomma siamo tutti nella stessa situazione a quanto pare, quindi ci accontentiamo.
Vero, però sono state create delle nuove magliette tipo nuova moda che hanno creato la chiazza apposta sul davanti e sul di dietro. Non mi ricordo qual è la marca, ma sono state inventate apposta per essere indossate.
Geniale.
Così quando vai in giro dici sì, sono chiazzato, ma è proprio la maglietta
è
che è fatta in questo
maglietta.
Modo.
Vedi, me la devo comprare. Ci sono anche quelle che cambiano colore se si bagnano. Sì, sì,
credo,
sì,
bellissimo.
Assolutamente. Cioè, tipo da rosa diventano viola, da giallo diventano fucsia.
Stupendo.
Dovremmo in effetti attrezzarci. Oh, oggi però è una giornata particolarmente importante, Tommy, perché è il 19 luglio ed è l'anniversario della strage di Via D'Amelio.
Esattamente. Noi l'anno scorso, mi ricordo, eravamo al Corviale a
è
fare
vero.
Un bellissimo evento proprio per inaugurare La Giusta Frequenza, un percorso che quest'anno abbiamo portato a termine con un altro anniversario il 23 maggio con la strage di Capaci. E durante questo anno con La Giusta Frequenza abbiamo portato nelle scuole i nostri percorsi di giornalismo, i nostri percorsi radiofonici per creare appunto dei podcast e per creare la radio della legalità. E quest'oggi appunto è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Ricordiamo chi ha perso la vita in questo tragico attentato della mafia, Paolo Borsellino e la sua scorta. Lo facciamo a modo nostro, mandando in onda uno dei nostri podcast, uno dei tanti che sono stati prodotti durante il corso di quest'anno, anno scolastico. E lo facciamo mandando in onda il podcast degli studenti del liceo Galileo Galilei di Napoli, che si concentra appunto sull'ultimo periodo di vita del magistrato Borsellino. Ce l'andiamo ad ascoltare e dedichiamo a tutti un buon ascolto.
Questa è Zai Time. Questa è Zai Time.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta. Questa è una delle frasi più celebri di Paolo Borsellino, magistrato italiano morto all'età di soli 52 anni a Palermo nella lotta per sconfiggere la mafia ed in particolare casa nostra. Siamo Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del liceo Galileo Galilei Napoli. Siamo in diretta sulla Giusta Frequenza e quest'oggi vi parleremo degli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
Sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio, giorni che Paolo Borsellino passò con la consapevolezza di essere il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Ma dopo la morte del collega era necessario mandare un messaggio alla mafia. Lo Stato non si sarebbe fermato. Per questo Borsellino proseguì il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità, senza essere nemmeno a conoscenza di una minaccia a lui rivolta giunta ai carabinieri. Inoltre, il magistrato, nonostante sapesse di essere in pericolo, chiese anche di non adottare misure di sicurezza troppo stringenti per evitare che venissero colpiti i suoi familiari.
L'impegno di Borsellino si concentrò non solo sulla lotta alla mafia, ma anche sul ricordo del collega Falcone, citato nel suo ultimo discorso il 25 giugno. Queste sono alcune delle parole. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa sua terra che lo ha generato.
In quello stesso periodo, Gaspare Mutolo, esponente della mafia legato al nome di Irina, affermò di essere disposto a collaborare con la giustizia, ad una sola condizione: fare le sue confessioni a Borsellino, che accettò di ascoltarlo in vari interrogatori. Tra fine giugno e inizio luglio, ad un mese dalla morte di Falcone, Borsellino incontrò un altro pentito, Leonardo Messina, e il nuovo ministro dell'interno, Nicola Mancino. Le indagini sulla strage di Capaci procedevano, nonostante il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore Celeste, non mostrassero particolare interesse.
Nel frattempo Borsellino spingeva per essere ascoltato quanto prima possibile. Era sicuro di poter indirizzare in maniera decisiva le indagini sulla morte del collega. Queste le parole di uno dei suoi più stretti collaboratori, il maresciallo Carmelo Canale. Borsellino mi diceva sempre che sulla strage di Falcone era lui che doveva rendere testimonianza, perché lui sicuramente avrebbe certamente indirizzato le indagini nella giusta maniera e che lui sapeva tutto. Di Falcone sapeva tutto. 100.000 volte chiese lui di essere sentito. Solo quando il nuovo procuratore, Giovanni Tinebra, si insediò, Borsellino ottenne la possibilità di essere ascoltato il 20 luglio. Ma come sappiamo, non andò mai a quell'incontro. Era stato già ammazzato.
Quel 19 luglio, dopo pranzo, il giudice si ritagliò il tempo per sdraiarsi e vedere la tappa ciclistica del Tour de France. Nel portacenere lasciò 5 mozziconi di sigaretta. Alle 16.30 si alzò e salutò tutti. Mise nella sua borsa di pelle le carte, il pacchetto di sigarette, il costume e l'agenda rossa. Partì con la scorta per andare a prendere la mamma in via D'Amelio. Come le aveva annunciato in una telefonata che era stata intercettata. Le auto blindate in poco meno di mezz'ora arrivarono a via D'Amelio, dove svoltarono. La Fiat croma di Borsellino attraversò la strada tra le due auto parcheggiate a spina di pesce. Arrivati in fondo, dal momento che la via era chiusa, fecero un'inversione. Fu in quell'esatto istante, alle 16.59, che la Fiat 126, imbottita di tritolo, venne fatta esplodere a distanza al passaggio del magistrato. La strage portò alla morte di Paolo Borsellino e di 5 agenti di polizia che erano con lui: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traiana ed Emanuela Loi, prima donna a far parte della scorta di un magistrato. Fu uno degli eventi più significativi della lotta alla criminalità e inoltre testimonia la violenza della mafia e i mezzi che ha per uccidere chiunque in qualsiasi momento.
Parlare degli ultimi giorni di Paolo Borsellino vuol dire mettere in luce dei momenti che spesso vivono all'ombra della successiva tragedia, ma vuol dire anche raccontare l'esempio di un uomo che ha adempiuto ai suoi doveri nonostante gravasse sulle sue spalle una condanna a morte. Crediamo che questi valori siano fortemente attuali anche oggi e che lo saranno per sempre.
Purtroppo, oltre a quella di Borsellino, esistono altre storie di uomini che hanno vissuto i loro ultimi giorni da condannati a morte. Possiamo citare la storia del magistrato Emilio Alessandrini, il primo ad essere ucciso dalla mafia a Milano. Erano circa le 8.30 del 29 gennaio 1979. Emilio Alessandrini, come ogni mattina, aveva appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermò al semaforo, venne raggiunto e colpito da un comando di prima linea. Gruppo terrorista composto da 5 persone, delle quali 2 aprirono il fuoco contro il magistrato.
Alessandrini aveva solo 36 anni. Più tardi verrà soprannominato il giudice ragazzino. Dagli atti del processo si scoprì che quell'operazione, che segnerà una svolta per il gruppo terroristico, era prevista da tempo, con il nome di Operazione Alex. Alessandrini sapeva di essere in pericolo. È stato dichiarato anche nella cerimonia di ricordo, tenutasi nel Palazzo di Giustizia, da suo figlio Marco, che disse: «Qui mi sento a casa, anche se la generazione di mio padre non c'è più. In queste stanze rimane qualcosa di una persona che è andata via troppo presto, mentre faceva il suo dovere». Lo ricorda anche Armando Spartaro, magistrato amico di Alessandrini, il quale dice che era sempre disponibile a parlare con tutti e rispettoso degli altri. Una delle ultime indagini di cui Alessandrini si occupò, facendo parte della sezione reati finanziari della Procura di Milano, fu quella che riguardava il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Non ebbe il tempo di proseguirla, così come non riuscì ad ottenere la nomina di magistrato di Corte d'Appello, poiché il fascicolo aperto dal Consiglio venne archiviato dopo la sua morte. Alessandrini e Borsellino sono solo alcuni fra i tanti uomini di giustizia che fino alla fine hanno lottato per portare avanti il lavoro di verità, nonostante le minacce e la paura fossero reali.
Paolo Borsellino ha dato una scossa positiva nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Era molto interessato al rafforzamento delle basi sociali e voleva definitivamente sconfiggere il male peggiore presente nella società siciliana: l'odio e la violenza della mafia. La sua capacità di sfidare la criminalità organizzata nasceva dalla conoscenza dell'avversario, senza però mai sottovalutarlo, e la sua determinazione a non arretrare mai nella difesa della libertà.
Borsellino ha rappresentato un'enorme ferita nella magistratura italiana e nella popolazione. Per questo la strage di Via D'Amelio ha avuto un enorme impatto sulle masse, tanto da essere ricordata in vari modi, per esempio con delle serie televisive. Una di queste è Paolo Borsellino, costituita da due puntate nel 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ambientata a Palermo. Narra la storia dal 1980 al 1992 e in particolare ricorda i vari step del pool antimafia realizzato per contrastare la mafia. A prenderne parte i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, e i commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassara, sotto la guida di Rocco Chinnici e successivamente del giudice Antonio Caponetto.
La mafia si concentrò sul traffico di droga e si espanse rapidamente grazie al sostegno di banchieri e politici, senza precedenti penali. Nel frattempo, la rivelazione del boss pentito Tommaso Buscetta contribuì nel corso del primo grande processo, il maxi processo, a eliminare i vertici di Cosa Nostra. Tuttavia, nell'estate del 1985, gli ispettori Montana e Cassara furono assassinati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Consapevole della fine imminente e della presenza di un traditore all'interno del Palazzo di Giustizia, Borsellino si isolò sempre più mentre continuava ad indagare sui suoi colleghi e a preparare al meglio la sua famiglia e il suo fedele entourage all'inevitabile fine, che arrivò nel luglio del 1992.
I familiari di Borsellino hanno sempre contribuito a tenere vivo il suo ricordo e a sottolineare la sua forza e resilienza. Un anno dopo la tragedia, la madre di Borsellino, Maria Pia Lepanto, piantò un albero d'olivo proveniente da Betlemme, nel cratere dell'esplosione, in commemorazione del figlio. Ogni anno si organizzano numerose manifestazioni per ricordare non solo Borsellino, ma anche gli agenti morti con lui.
Varie vie di Palermo, come un tratto di Via D'Amelio, sono molti i modi di cui è stata commemorata la figura di Paolo Borsellino, spesso assieme al collega, scuole e associazioni come la Fondazione Progetto Legalità, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Punta Raisi, l'aula di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ma anche un'aula comunale a Castellammare di Stabia. In provincia di Napoli, nel 2011 invece, l'aula della Corte d'Appello di Trento venne dedicata ai due magistrati. Mentre oggi il Palazzo di Giustizia di Torino si trova proprio su via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino. Infine possiamo citare anche monete e francobolli commemorativi con l'immagine che è diventata simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Fino ad arrivare ai tantissimi libri come Oltre il muro dell'omertà e Ti racconterò tutte le storie che potrò, realizzato con la collaborazione della moglie Agnese.
Non basta un podcast per ricordare Borsellino, ma in questa prima puntata siamo voluti partire dai suoi ultimi giorni, ricordando che la sua vita è terrestre e terminata, ma il suo impegno e il suo spirito guida non sono mai morti e vivono in tutti i giudici e magistrati che si ispirano a lui ogni giorno.
Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Grazie per la vostra attenzione. Da Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
State ascoltando
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Time.
E allora grazie agli studenti e le studentesse del Liceo Galileo Galilei di Napoli per questo contributo che si colloca all'interno della Giusta Frequenza, la prima frequenza radiofonica nazionale dedicata all'antimafia che abbiamo realizzato quest'anno con 30 scuole in rete, tante regioni, veramente uno spaccato bellissimo della scuola italiana e del lavoro di legalità e antimafia che in essa viene compiuto. Potete ascoltare gli altri podcast dedicati ai personaggi simbolo o agli episodi simbolo della lotta alla mafia anche sul sito www.lagiustafrequenza.it. Noi siamo pronti però a una prima pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare la regina del momento Taylor Swift con la sua Fortnite. Restate con noi, Zay Time.
To blame.
e torniamo in diretta alle 15:21. Come ogni venerdì è arrivato anche il momento dedicato alla rubrica del cinema.
E benvenuti a una nuova puntata di Once Upon a Time in Zaytime, l'appuntamento settimanale dedicato alle nuove uscite cinematografiche e sulle piattaforme streaming. Questa è la settimana che va dal 15 al 21 luglio, vediamo subito le più importanti uscite cinematografiche. Al primo posto abbiamo Celebrity Wines, dal 15 luglio appunto abbiamo questo film con protagonista Esmeralda Spadea che viaggia in Italia alla scoperta dei vini delle star, un'esplorazione della cultura vinicola italiana attraverso i racconti di celebrity che hanno scelto di produrre vino nelle nostre regioni. In Toscana troviamo Trudy Styler, che produce insieme al marito Sting, in Lazio Gianmarco Dognazzi, in Piemonte Johnson Righeira e Anderson Hernanes, in Puglia Albano e Rommos, in Abruzzo Giano Trulli, in Romagna Carlo Cracco e Rosa Fanti e molti altri. Tra un aneddoto divertente e un ricordo commovente legato al vino, conosciamo quindi un lato insolito delle star nel nostro paese. In uscita anche al 17 luglio abbiamo Twisters, Daisy Edgar Jones veste i panni di Kate Cooper, un'ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Yavi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens, Glenn Powell, un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo. Più sono pericolose e meglio è. Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste si scatenano però fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che mettono a dura prova la loro sopravvivenza. In uscita anche il 17 luglio troviamo L'ultima vendetta. Irlanda, anni 70, Finbar Murphy, interpretato da Liam Neeson, vuole lasciarsi alle spalle un passato oscuro e decide di condurre una vita tranquilla nella cittadina costiera di Glenconsil. Quando arriva una minacciosa banda di terroristi guidata dalla spietata Doeren, ovvero Kerry Condo, Finbar scopre presto che uno di loro ha abusato di una ragazzina della zona. Sarà così che Finbar dovrà decidere se rivelare la sua identità segreta oppure se difendere la sua comunità e i suoi amici. In uscita abbiamo anche Padre Pio, film diretto da Abel Ferrara che ripercorre la giovinezza del frate divenuto santo interpretato da Shia LaBeouf. È la fine della Prima Guerra Mondiale e i giovani soldati italiani tornano a San Giovanni Rotondo, una terra di povertà, di violenza storica e di dominio ferro della Chiesa e dei suoi ricchi proprietari terrieri. Le famiglie sono disperate, gli uomini distrutti, ma comunque vittoriosi. Arriva anche Padre Pio in uno sperduto convento di cappuccini per iniziare il suo ministero, evocando un'aura di carisma irresistibile, santità e visione di Cristo, Maria e del diavolo stesso. La vigilia delle prime elezioni libere in Italia fa da sfondo a un massacro storico, un evento tragico che cambierà il corso del mondo. Dal 18 luglio al cinema. Non è più una ragazza, odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta. Scappa da un dio che parla, il gergo della malavita. Malavita, malavita, malavita. Per quanto riguarda le piattaforme streaming, abbiamo dal 19 luglio su Sky Atlantic e Now Helgoland 513. Ambientato nel 2034, dopo una pandemia globale che ha sconvolto la popolazione mondiale, l'isola di Helgoland nel Mare del Nord è diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. Per tutelare la sopravvivenza degli abitanti, è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull'isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali. Mentre Marek, un medico, cerca disperatamente di salvare la vita del figlio e di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus, un conflitto generazionale minaccia di esplodere sull'isola. La nascita di un bambino porterà a dover infatti scegliere chi si sacrificherà per tenerlo in vita. Intanto, una pericolosa forza sulla terraferma si prepara a invadere e a conquistare Helgoland. In uscita poi una delle serie più attese, ovvero Those About to Die. Qui siamo a casa, siamo all'impero, durante l'impero romano nel 79 a.C. È l'apice della sua grandezza. Gli schiavi arrivano in città come manodopera e le popolazioni più ricche si intrattengono con spettacoli che coinvolgono gli adattatori e i corsi sulle bighe. Il mondo di questi giochi è però caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare a Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei patrizi: i blu, i rossa, il bianco e il verde. Tutto il divertimento in città ruota quindi attorno agli incontri a cui i romani amano assistere. A Roma però questo spazio non basta più. Si rende necessario un nuovo stadio in cui assistere alle lotte sempre più frequenti fra gladiatori e animali, ed è in questa fase che viene progettato il Colosseo, il luogo che diverrà lo scenario e teatro di sordide scommesse, di sotterfugi criminali, di giochi pericolosi e di competizione a cui assistere con il fiato sospeso. In ultimo abbiamo in uscita il 19 luglio, però su Apple TV Plus, La Donna del Lago. Basato sull'omonimo romanzo di Laura Lippman, La Donna del Lago è ambientato nella Baltimora del 1966, dove la scomparsa di una ragazza nel giorno del ringraziamento sconvolge la città e fa convergere in una lotta di collisione fatale le vite di due donne: Maddie Schwartz, interpretata da Natalie Portman, e che è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinvertarsi come giornalista investigativa. Abbiamo anche Cleo Sherwood, interpretata da Moses Ingram, che è una madre che naviga nel vetro politico della Baltimora nera mentre si danna per mantenere la sua famiglia. All'inizio le loro vite sembrano scorrere in parallelo, ma quando Maddie si incaponisce sulla misteriosa morte di Cleo, si apre un baratro che metterà in pericolo tutti coloro che la circondano. Trovate, ripeto, questa serie del 19 luglio su Apple TV Plus, così come molte altre serie di questa settimana su Netflix, su Prime Video e anche su Disney Plus.
Odio quando mi volti le spalle, te ne vai via di corsa, prendi su la tua borsa e non mi chiami.
Tommy, tra l'altro, non so se è già visibile o a breve, il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, no? La docuserie dedicata all'omicidio di Yara Gambirasio, che lo sappiamo tutti, è stato insomma un grossissimo caso mediatico, e a distanza di anni si torna a parlarne, ma ancora anche a dividersi, no? Tra innocentisti, colpevolisti, complottisti. E questo documentario porta anche la tesi degli autori che sia proprio il principio garantista dell'oltre ogni ragionevole dubbio essere venuto meno nel caso di questo omicidio. Ci sono dei casi mediatici che colpiscono profondamente l'opinione pubblica, no? Diventano quasi un rito collettivo, li si segue con una passione per cui sembra quasi di leggere un libro, appunto di guardare un film, addirittura una serie TV. Io mi chiedo quanto questo sia corretto, cioè quanto ci stia di trasformare un caso che appunto tiene il fiato sospeso, magari per la sua brutalità, in questo caso anche per la giovanissima età della protagonista che ci ha lasciato tutti basiti, però ecco, a spettacolarizzarlo fino a farlo diventare una docuserie in cui tra l'altro ci si continua a dividere, no? Tra innocentisti, colpevolisti, tu che ne pensi, tu che non ne pensi. Ecco, volevo sentire la tua un po' su questo.
Allora, su questo diciamo è un dubbio che ha iniziato a girare nelle menti di molti, soprattutto quando uscì Dahmer, la serie,
sì,
su Jeffrey Dahmer. Già lì, in quel momento, molti si dissero
che era un serial killer,
esatto, se era etico fare una serie Netflix proprio su questo argomento, anche perché gli stessi parenti delle vittime si sono,
esatto,
molto risentite, perché sono state molti delle vittime durante anche il processo a Dahmer, durante la serie hanno ripreso uguale le loro reazioni allo stesso Dahmer nei processi, nei filmati che erano stati ripresi, e molti si sono giustamente risentiti, soprattutto anche lucrare sopra una questione del genere,
sì.
Quindi sì,
questo è un po' diverso, perché
diverso
è una docuserie,
caso, esatto.
Quindi diciamo che non sta facendo un film su un fenomeno di cronaca, sta facendo una ricostruzione per certi versi anche giornalistica, anche se non prettamente giornalistica, e forse qui è la grande differenza. Io non sono mai stata attirata sinceramente dai casi di cronaca nera, però allo stesso tempo, in qualità di giornalista, no, è chiaro che uno si interessa anche a questi, e diventano indubbiamente dei casi che tengono un pochino il fiato sospeso a tutti, tengono sull'attenzione. Però mi sembra sempre che si vada a sfociare un po' invece nel fetish, nell'appassionarsi quasi,
esatto,
appunto,
però
nel fare il tifo.
Se lo fanno bisogna chiedersi un perché, e cioè che sì, loro hanno magari il permesso, lo fanno, ma perché c'è dietro un pubblico? Cioè cioè finché il pubblico chiede.
Ma questo senza dubbio, però non credo che questa sia una motivazione forte, o meglio, se il pubblico è affascinato da questi casi di cronaca, chiaramente, no? Ci sono dei film, tu spesso ci parli anche dell'horror in questa chiave, no? Sì. Come una tipologia di film che in qualche modo va ad accontentare una parte anche un po' più sordida dell'essere umano, però farlo su, invece sulla pelle di un fatto di cronaca realmente compiuto, ecco lì non ci vedo più la giustificazione del però alla gente interessa, perché c'è anche un pochino più di come ti posso dire, di deontologia anche.
Sì, è vero, indubbiamente, ma infatti questo è un problema che sempre esisterà, ci sarà sempre sul problema etico di ritrarre certe cose, ora sia che le si fa in una serie sia che le si fa in una docuserie. Il pubblico sicuramente è convinto, è interessato di queste cose, però sì, bisogna chiedersi se una cosa la si deve fare più che altro, perché se uno è più interessato al dire ok sì la faccio, ma non ci si domanda mai sul lo devo fare, è possibile, è una cosa che poi ci saranno ritorsioni, quindi in realtà sicuramente bisognerebbe domandarselo più apertamente. Però diciamo
per te
che
ci sta?
Non lo so, l'arte in sé su questo anche modo di dire, di filmare, di ritrarre certe cose non ha mai avuto troppi
confini. Una docuserie addirittura arte, dici?
No, cioè, sì, cioè alla fine non hanno confini di questo genere, è come quando, anche quando fai un documentario su tutte le tematiche possibili. Hanno fatto documentari anche all'interno di manicomi quando ancora non era in vigore la legge
però
194
lì,
e lì
è proprio
la
di documentare,
cosa.
No? Cioè ecco lì c'è il giornalismo che deve documentare. Non c'è quel gusto del fetish, o meglio, in qualche modo probabilmente purtroppo c'è anche, e c'è in tutti noi, questo non lo possiamo nascondere. Però dall'altro lato un conto è fare un documentario, un conto è fare una docuserie Netflix con un nome così potente dietro, che però tende sempre a spettacolarizzare. Ecco, forse qui è un po' la differenza, esatto, tra il voler documentare e quindi fare un reportage, un'inchiesta, anche una docuserie ma con un senso giornalistico forte, e invece una che ce l'ha più per effetto cinematografico, sì, appunto per attirare, anche dividere gli spettatori.
Esatto, magari bisogna vedere anche come la tratta Netflix una cosa del genere, sì, o come l'avrebbe trattata la Rai,
cioè, esatto,
chi si sarebbe trattenuto di più, chi avrebbe deciso, sì, di spettacolarizzare, e anche come il produttore rilascia certi,
esatto,
certi argomenti, quindi
esatto,
comunque sì, se ne può discutere per ore, questo è l'interessante.
Noi però ci tuffiamo al mare purtroppo solo con la musica, speriamo che invece voi ci stiate ascoltando da sotto l'ombrellone e ci facciamo anche qualche risata e qualche bel pensiero al mare con Brusco e Sotto i Raggi del Sole. Restate con noi, Zai Time.
Sole senza alzarti
sulle
mai.
Sulle labbra voi dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor. Quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò.
Mai. Basta. Uffa, mi stressa, vado a prendere una bibita. Uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla, niente partitella, ok. Cambio programma e c'è il sole sul mare, sì, ma l'acqua è fredda. Odio il sale, tira la pelle, la rende secca. Amore, mi freghi ogni estate con la tua dolcezza. Ma ora ho la certezza, basta, non ti do più retta. Io ti amo e tu lo sai.
Sono i raggi del sole.
Ma mi chiedo come fai.
Com'è bello sognare.
A restare dove stai.
Abbracciato con
per ore al sole senza alzarti mai.
Bronzatissima.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Sul viso mi resta solo il tuo vestito ed una mezza bottiglia nel frigo, e mi ricorderai solo l'ultima sera a gridarci in faccia che bastava così.
E le nuove uscite di questa settimana segnalate per noi dalla nostra Chiara Colasanti iniziano anche qui con un altro tormentone estivo. Se estate è sinonimo di Alvaro Soler, di Baby K, ovviamente non può mancare anche Fred De Palma, e questa è la sua passione. La canzone è prodotta da Jave Lee e scritta in collaborazione con Paolo Antonacci e Tropico, ed è una baciata passionale tutta da ballare. Con questo brano Fred De Palma esplora ancora un po' la musica tradizionale latina, il genere con cui poi è diventato anche un grande esponente all'interno della scena musicale italiana. E il brano tratta di un sentimento romantico, ovviamente quello dell'amore più profondo, da qui il titolo, che si rivela attraverso la passione di una relazione ormai finita.
E anche se faccio finta che non mi interessa, sei come un proiettile che mi passa per la testa. Sapevo che saresti stata tu il mio karma. A Ibiza sulla barca siamo rimasti tutto il giorno in stanza. Con le altre non sento la stessa fiamma. Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia. Eri tu la mia passione, ecco perché.
Ma c'è un altro brano che promette di dominare le playlist estive con i suoi ritmi contagiosi e beat indimenticabili, ovvero Déjame Entrar di Rau Alejandro, il cantante e compositore portoricano, vincitore del Latin Grammy e nominato 4 volte ai Grammy. Lancia il suo nuovo singolo. La canzone è coprodotta da El Zorro e Mag, accompagnata da un nuovo video in cui partecipa l'attore vincitore del premio Oscar Adrien Brody. Il video, diretto da Martin Seipel, mostra Rau Alejandro immerso nella cultura e di New York. Déjame Entrar è stato presentato sugli schermi di MTV Live e sui cartelloni pubblicitari di Paramount e Times Square, e Rau ha presentato il singolo la scorsa settimana durante la sua esibizione nei concerti estivi del Today Show. Ce lo andiamo ad ascoltare.
Mancare un po' di reggaeton, un po' di spagnolo, esatto, con la nostra Chiara Colasanti come sempre. Il prossimo brano che vi segnaliamo per le nuove uscite nel panorama pop della settimana è Up All Night, la canzone che rappresenta perfettamente anche questa il mood estivo, ossia quello delle nottate, no? Passate a parlare di tutto e di niente, le ore che scorrono rapidamente, non ci si rende neanche conto di quanto è tardi, e parliamo di tutte quelle cose che ci mantengono svegli la notte. Questo insomma è un po' il verso che è più rappresenta questa canzone, un sogno indie folk che però diventa realtà. Ci andiamo ad ascoltare Up All Night di James Bay, The Lumineers e John Kahn.
E abbiamo anche Joe Jonas con Work It Out. Il musicista dei Jonas Brothers a 34 anni ha debuttato per la prima...
No, aspetta, fermo. Il musicista dei Jonas Brothers a 34 anni?
A quanto pare sì.
Siamo sicuri di questo? Assurdo. Ma quando è successo?
È passato tanto tempo, ma sì, si è anche sposato con Sophie Turner, la bellissima, una delle protagoniste del Trono di Spade, Sansa,
no,
Sansa Stark.
Caspita.
Lo so, infatti sono stati tutti molto tristi.
Magari
quando
c'è anche già
3-4
figli.
Ma questo non lo so, sai, non so, potrebbe averne uno, bisognerebbe controllare, però ha pubblicato per la prima volta.
Non ce ne frega niente. C'ho 34 anni, qua mi fermo. Vabbè,
esatto, vabbè, questo è il suo primo singolo solista in 13 anni e speriamo abbia fatto un buon lavoro perché l'ha solo registrato 2 mesi fa, quindi speriamo bene, ragazzi.
Un po' quello stile, eh?
Ce l'ha assolutamente, però se urge una rettifica, purtroppo si è separato da Sophie Turner.
Lui si è sposato e si è divorziato.
Beh, sì, guarda, sono durati fino al 2023, però due figli insieme l'hanno già avuti, e quindi sì, è strano ma vero. E poi un'ultima canzone, abbiamo Martin Garrix, Si Vola con Smile, qualche
sei un fan di Martin Garrix.
qualche giorno fa aveva annunciato l'uscita del prossimo singolo del suo catalogo. Ha debuttato oggi la sua collaborazione con Carolina Liar. Ha dato un'anteprima Garrix del suo brano durante la sua acclamata serie di concerti a San Francisco il mese scorso. La reazione dei fan è stata molto positiva. Vabbè, speriamo che lo sia anche la nostra. Garrix non è nuovo a rilasciare musica ad alto volume. Ha presentato nuove tracce dei suoi spettacoli in tutto il mondo e quindi ha raggiunto rapidamente il suo successo con questo brano, spopolato su Instagram, su TikTok. E questo indica che l'uscita del brano, insomma, era imminente. Si trattava solo di sapere quanto bastava da aspettare. Smile ha un ritmo diverso rispetto agli altri. Molti fan l'hanno paragonata a un suono iconico, per cui Ivy Seal era noto, simile a quello della loro collaborazione in Waiting for Love. Beh, speriamo che Martin Garrix ci regali emozioni con questa sua nuova canzone.
Noi ce l'ascoltiamo tutta e poi torniamo con gli hashtag in tendenza in queste ore su X. Restate con noi, Zaytime.
Took me on a ride on a notte buia e no, non sei come gli altri. Dimmi come sei tu, noi sotto una luna piena, lingua intrecciate, bottega, sai di tre stelle, bottura, pelle d'oca sulla schiena. E io sento in Audi quando ti muovi sopra me, dipingi con le mani, io rinasco come Venere. Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri, il cuore viaggia veloce più di una Ducati. Come se si caia sempre mi ubriachi, sono un sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa.
Rosville e Gwen, come, come un tuono alle 15.48. Torniamo in diretta, Chiara Di Paola, Tommaso Di Pierro, Zai Time, la prima trasmissione radiofonica nazionale dedicata e partecipata da studenti e studentesse. Siamo in onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. La prossima sarà l'ultima settimana di questa lunga stagione di Zai Time, la più lunga della sua storia. E allora Tommy, ci tuffiamo anche in quelli che sono gli hashtag in tendenza in queste ore. Su X.
È vero, assolutamente, ci sono tanti hashtag. Il primo però vorrei che lo leggessi
tu. Me lo lasci
tu.
A me? Sì, ti ringrazio, speravo che lo facessi, perché in tendenza c'è Temptation Island. Ieri c'è stata la quarta puntata, sono sincera, non lo sto seguendo, o meglio, non lo sto seguendo come dovrei. Ieri l'ho acceso per mitigare un po' questa cosa terribile di guardarmi Temptation Island. Ho letto contemporaneamente un libro di inchieste giornalistiche, quindi diciamo che ho fatto finta di essere intellettuale, ma il mio animo trash comunque mi portava a tenere la TV accesa. E ho assistito a un terribile dibattito tra Lino e Alessia. C'è stato finalmente questo famoso falò di confronto. Per ben 5 volte il ragazzo l'aveva respinto. Cioè, praticamente, che succede? Le donne vanno da una parte, gli uomini dall'altra, esatto. Coppie fidanzate, ci sono tentatori e tentatrici da una parte e dall'altra. E questa poveretta di Alessia vedeva che il fidanzato Lino se la stava proprio combinando con, come si chiamava, lei Marica, una cosa del genere. Vabbè, insomma, lei per 5 volte gli ha detto basta, facciamola finita, parliamo, confrontiamoci, andiamocene. Lui ha rifiutato. Poi alla fine cosa è successo? Che il conduttore si è presentato addirittura al proprio telefono e gli ha detto senti, guarda qui la tua fidanzata, vedi che devi fare, facci a parlare. Ce n'è da parlare, ed è stato un dibattito in napoletano strettissimo in cui non si capiva un cavolo, però si capiva che lui era veramente, guarda, il peggiore che puoi incontrare sulla faccia della terra. Ecco. Lei alla fine mi fai schifo, nessuno ti crede, fai delle porcate, ma c'aveva ragione.
Se mi fai male non ti perdono, respiro sott'acqua all'improvviso.
Non lo stai seguendo proprio.
Cioè, ogni tanto leggo gli articoli più che altro di Vanni di Fer, che sono sempre interessanti, perché quell'articolo di oggi riguardava proprio questa coppia e domandavano, dobbiamo farci questa domanda importante, se la devono fare tutti: come mai dovremmo mandare in onda un programma del genere? Ma questa domanda non lo fa con intenti provocatori, lo fa per dire è importante guardare programmi del genere, perché la presenza di persone tossiche all'interno di questi programmi fa sì che si speri che nel mondo reale la gente le prenda come esempio, per dire ecco, questo è l'esempio che io non devo prendere.
Bravo, cioè, secondo me lui è tutto ciò che uno deve dire, io non devo essere questo. Però ahimè, immagino ci sia anche chi invece empatizza con lui, quindi in effetti sulla tossicità o meno di questo programma posso anche essere d'accordo. Ma nonostante ciò, il mio senso del trash mi continua ad attirare nell'accendere la TV e guardarlo. Va bene, passiamo a cose più serie, perché in tendenza c'è anche von der Leyen.
Esatto, il Parlamento europeo ha rieletto la popolare tedesca Ursula von der Leyen a presidente della Commissione dell'Unione Europea per un secondo mandato di 5 anni con 401 voti. Fratelli d'Italia, dopo una lunga trattativa e molte incertezze, ha votato no, cosa che ha annunciato solo dopo la votazione. Il gruppo parlamentare dei Verdi ha votato a favore di von der Leyen, invece, dopo aver ricevuto garanzie sulle politiche climatiche e sociali, comprese quelle per fornire alloggi a prezzi accessibili e l'impegno a non fare accordi con l'estrema destra. Von der Leyen ha definito la sua rielezione una vittoria per i suoi sostenitori, legislatori pro-europei, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto.
Non capite mica e mi sento un ladro senza via d'uscita. Spero se guarita e che hai fatto move on, perché io già da mo, ma so che...
Ieri, proprio mentre guardavo Temptation Island, mi leggevo La scelta di Ranucci, che è il libro che ripercorre un po', è lui stesso a parlare, e ripercorre un po' la sua carriera, le sue maggiori inchieste. Tra questa ce n'era una proprio fondamentale su Paolo Borsellino, in tendenza oggi c'è D'Amelio, e noi vogliamo ricordare la memoria di Paolo Borsellino proprio nei giorni in cui l'aeroporto di Milano viene dedicato a Silvio Berlusconi, con un'intervista del magistrato veramente poco conosciuta ma decisiva anche per leggere in modo corretto la storia del nostro nostro paese, perché il 21 maggio 1992 Paolo Borsellino venne intervistato dai giornalisti francesi Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardò e parlò dei rapporti tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, che era dirigente del gruppo imprenditoriale di Silvio Berlusconi, mentre Vittorio Mangano era un narcotrafficante che lavorò come fattore nella villa di Arcore. E secondo Borsellino, proprio in questa intervista, era di fatto la testa di ponte dei finanziamenti di Cosa Nostra al nord. Dopo la morte dei due magistrati più famosi d'Italia, i giornalisti accelerarono il lavoro, ma la loro inchiesta sulla mafia non andò mai in onda. Però vennero acquistati da Canal Plus, che era ovviamente vicino a Berlusconi, quindi insomma la tolse in qualche modo dai media. E nel 2000 l'allora direttore, i giornalisti la regalarono alla famiglia di Borsellino. E nel 2000 l'allora direttore di Renews 24 Roberto Morrione incaricò proprio Sigfrido Ranucci, l'attuale conduttore di Report, e Arcangelo Ferri di occuparsi dello speciale dell'ottavo anniversario della strage di Capaci e di Via D'Amelio. E fu proprio Ranucci a scovare la preziosa registrazione nell'archivio personale di Borsellino, ma fu ostacolato anche allora all'interno della Rai stessa. Ovviamente in quegli anni chi era al governo, indovinate voi.
Sia piangere che ridere.
Rimaniamo in politica, in hashtag c'è anche il leader di Italia Viva Renzi. Intervistato dal Corriere della Sera, Renzi è aperto a possibilità di nuove alleanze politiche sancite dall'abbraccio al Goldish Line durante la partita del cuore.
Ma che scena,
raga, è stato incredibile. Io la prima volta che ho visto quell'immagine ho pensato, ok, questa immagine è un fake.
Esattamente.
Poi invece vado a leggere notizie, ah no, aspetta, non lo è. Cioè, quindi è stato straordinario.
Renzi al Goldish Line si sono belli abbracciati, vabbè.
Esatto. Renzi ha dichiarato che, forte del successo europei, il PD Schlein ha detto: vogliamo costruire l'alternativa e per farlo non mettiamo veti. Questo significa che cade il veto che su di noi era stato messo nel 2022, ma anche noi abbiamo un obbligo, allora non possiamo mettere veti sugli altri, a cominciare dai 5 Stelle. Il no ai veti non può che essere reciproco. Noi agli europei abbiamo sfiorato il 4% e dunque abbiamo un consenso che le prossime politiche può fare la differenza in almeno una trentina di collegi marginali. Saremmo decisivi, per noi è il tempo di scelte: o si riapre la partita del terzo polo o si prende atto che il centro è decisivo solo se si allea in modo strutturale. Per come la vedo io, il partito di Renzi è decisivo in nulla. Se ecco, la canta se la suona, abbiamo sperato il 4%, si fa
sì,
tutte queste
dai
cose. Cioè, allora, io Renzi non l'ho visto mai supplicare a nessuno. In questo momento, secondo me, si sta avvicinando
sì
alla supplica, proprio
bravo,
perché sa che non ha voti, non ha voce in capitolo,
sì,
neanche
sì,
Calenda
sì
ce l'ha, per carità. Ma Renzi proprio non avrei mai detto che si sarebbe addirittura prostrato in questo modo. Adesso invece sta facendo i primi agganci.
Fa la corte a tutti.
Fa la corte
com'è
a tutti, non lo so. È
do
particolare.
Coio si dice,
esatto,
a Roma.
Esatto.
Vabbè, dove capito, capito, avete capito.
Via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
Oh, tra l'altro ci stiamo ascoltando un pezzo di Alfa che abbiamo ascoltato a Sanremo, quello che abbiamo ascoltato era Vai. Invece la bella notizia è quella che riguarda Roberto Vecchioni,
okay,
che ha vinto il disco di platino proprio per la versione nuova, no, di Sogna Ragazzo, che ha presentato a Sanremo. C'è un video tra l'altro tenerissimo che gira sui social, in cui gli viene proprio annunciato, lui dice: oh, guarda te, io non ho mai vinto un disco di platino d'oro, forse d'oro, nella mia carriera, mi servivi tu. Quindi un'intervista, un video molto molto tenero. Va bene, torniamo ai nostri hashtag. In tendenza c'è Briatore. Cosa ha combinato Flavio Briatore? Lui era ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli e ha fatto delle riflessioni sul costo della vita. Ha detto: io credo che una famiglia di 4 persone, dove il marito guadagna 1.400-2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500, ma anche 2.500 o 4.000, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo, paghi l'affitto, c'è bisogno del dentista, c'è bisogno di pagare un paio di scarpe, c'è un'emergenza, come fanno? Cioè, lui si stupisce, no? Che uno è... Vabbè, questi sono i veri miracoli, dice Briatore. Questa gente qui, tanto di rispetto, perché la cosa più difficile che puoi fare è mantenere i tuoi figli e la tua famiglia. Ora, posso anche essere d'accordo con questo discorso se uno parla di mantenere una famiglia magari numerosa, con un stipendio,
esatto,
no, di 1.200-1.300, ci sta, cioè, chapeau, no? Tanto di... Ma qui stiamo parlando di 4.000 euro per una famiglia, insomma, no?
Esatto.
Tutto sommato, dico, si vive anche piuttosto discretamente. Ovviamente le sue parole hanno scatenato polemiche, soprattutto di chi si chiede in quale mondo dorato vive Briatore. Io sono tra questi, per non sapere che la maggioranza delle famiglie italiane vive con molto meno di 4.000 euro. Altri invece hanno apprezzato il suo intervento e gli dicono addirittura di entrare in politica.
Vabbè.
Le telefono
E terminiamo le tendenze con un problema parecchio grande che questa mattina ha sconvolto non solo l'Italia ma il mondo, perché c'è stato un enorme down, il down di Microsoft. Ci sono stati dei servizi informatici in tutto il mondo, ci sono stati effetti su banche, aeroporti, media. Io lo stesso che devo prendere treno più tardi ho paura a termini di ritrovarmi la calca di gente. C'è stato un problema sulla Firenze-Roma, ecco, quello è stato il problema più grave per quanto riguarda le ferrovie italiane.
Ma c'entrava con Microsoft?
Sì, c'entrava anche quello, esattamente. Evidentemente c'è stato un problema. Il problema sono stati più gli aeroporti, da Fiumicino all'aeroporto di Berlino, totalmente bloccato. Io ho pensato a Kodu, che ha detto che deve andare a Berlino tra poco dopo Venezia.
Però oggi stava a Venezia, però oggi stava, quindi Venezia, se ne stava tranquillo, se la sta godendo.
Io ho pensato, guarda come gli dice male, e invece no, che sta a Venezia. Però ecco, anche lì, anche nel Regno Unito ci sono state varie problematiche. Insomma, un disastro, dovrebbe essersi risolta la situazione.
Sì, mi sembra sì.
Però è stato un down tremendo.
Io stamattina non riuscivo ad accendere il computer, lo ammetto, sono stata un'ora in ufficio a cercare di accendere il computer. Spegni, riaccendi. Era, faccio una pubblicità, me la passerete, è un Mac il mio computer. E c'era questa cavolo di mela che si caricava, ma non completava mai il caricamento. Ora io non credo che c'entri niente con Microsoft.
No,
però io mi voglio appellare a questo e pensare che il mio computer non sta morendo, non mi sta abbandonando, ed è stato il down di Microsoft, ok?
Sì. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di Ginger Beer.
Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, della penultima settimana di dirette della nostra trasmissione Zai Time. Tommy, weekend di mare?
Weekend di mare, weekend di playa, così.
Di playa,
vamos alla playa. devo rendere ancora più bella la mia abbronzatura,
sì,
e riposarmi un po'.
Il mirino qualche ragazza.
No, purtroppo no. Faccio un po' la vita dell'eremita al mare, però mi va bene così,
va
mi
bene.
Rilasso, mi riposo. No, in realtà ho chiesto alla nostra Gaia Canestri se vuole venire al mare.
Bella mossa.
E ho detto dai, vieni, sì, ma infatti è solo per stare sulla spiaggia. Siccome lei va sempre alla spiaggia vicino casa mia, bisogna affrontare un chilometro
qui
di spiaggia per arrivare sul litorale romano, a Marina di San Nicola. Però ho detto guarda, se capiti, che sei lì a Villa Romana, ci vediamo.
Guarda, secondo me non ti sta dando buca, però mi ha detto che lei, da buona abitante del mare, odia quando il mare si affolla, quindi va al lago, capito? Alternativa.
Esatto, al lago di Bracciano, vabbè. Anche lì, tutti sui lidi, ragazzi.
Andiamo al lago, Tommy, vediamo che dobbiamo fare. Grazie per essere stati all'ascolto della nostra trasmissione. L'appuntamento con noi è a lunedì dalle 15 alle 16. Torna Zai Time sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie, Tommy.
Ciao, grazie a te, buona giornata.
Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto. Ciao. Voglio stare fuori.